Messaggero, L'Unità, La Stampa, Il Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il Ventesimo Secolo e poi Il Resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 30 minuti di questa mattina. E se non parte nuovamente da solo il jingle, dicevo, di questa mattina, lunedì 16 maggio, e questa oggi ovviamente diamo la bella notizia anche dell'occupazione del nostro spazio in piazzetta Caduti della Resistenza, come avrete già visto abbondantemente dai nostri social network. Sabato, dalla prima mattinata, si è rientrati in piazzetta Caduti della Resistenza, quindi la sede dell'associazione culturale Nicola Pasian, Infospazio Chinatown, e difatti qui sul Mattino di Padova, a pagina 16, si dà proprio notizia di questo fatto, con il titolo dell'articolo "Tolti i sigilli del sequestro". Gli attivisti del Comitato di Lotta per la Casa hanno occupato la sede di Via Varese, misure annullate, non c'è motivo per non usare quello spazio. Oggi sit-in. Quindi sicuramente parleremo di questo adesso all'apertura della rassegna, ricordandovi come al solito i nostri contatti, quindi il 388 42 92 504 per scriverci un sms. Il telefono infatti è qui, è stato ritrovato ed è acceso e funzionante, quindi scriveteci oppure mandateci dei messaggi anche sulle nostre pagine Facebook e Twitter, o ancora alla nostra mail contaminati@radiazione.info. Tra pochissimo quindi daremo qualche notizia di carattere locale, ma già alle 9.45 invertiremo un po' l'ordine consueto della rassegna, passando direttamente alla rubrica internazionale. Quindi poi la cronaca nazionale con le principali notizie dal web sarà, diciamo, nella seconda parte della rassegna. A tra pochissimo.
fatti contaminare da radiazione, ascolta Radiazione.
Rieccoci, allora sono le 9:35 minuti qui in diretta su Rassegna Stampa di quest'oggi lunedì 16 maggio. Per l'appunto apriamo con una notizia finalmente positiva, considerando normalmente le notizie del Mattino di Padova che in genere ci danno aggiornamenti sui ritrovamenti di gattini e quant'altro, senza nulla togliere ovviamente agli amanti dei gatti, ma rispetto insomma a la cronaca che poi spesso ci parla di scippi o presunto degrado di vario genere, abbiamo questo articolo a pagina 16 che come sempre di sicuro non è totalmente dei migliori e ricostruisce comunque un po' la cronaca di quanto accaduto. Quindi dicevamo, tolti i sigilli del sequestro, gli attivisti del Comitato di Lotta per la Casa hanno rotto i sigilli che l'autorità giudiziaria aveva messo nella sede di via Varese. Quindi si fa un po' un excursus su l'indagine durata oltre un anno, al termine della quale furono contestati i reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di occupazioni di immobili, resistenza e violenza a pubblici ufficiali e interruzione di pubblico servizio a 11 compagni del Comitato di Lotta per la Casa. Operazione poi quella del 18 febbraio che portò per l'appunto a al sequestro preventivo della stessa sede dell'Associazione Culturale Nicola Pasian, indirizzata ad essere, secondo l'accusa, il luogo di ritrovo del comitato, ma nemmeno un mese dopo il Tribunale del Riesame annullò, come sapete, l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Padova, che prevedeva misure restrittive della libertà personale, quindi andavamo dai 4 arresti domiciliari fino ai 2 divieti di dimora e ai 5 obblighi di firma, oltre ad altri 2 compagni indagati a piede libero. Avevamo fatto domanda per il dissequestro, ma visto che non riceviamo risposta, abbiamo deciso di anticipare i tempi. Questo quanto appunto virgolettato qui in questo articolo a pagina 16 sul Mattino di Padova rispetto a i compagni che sabato pomeriggio sono tornati all'interno della sede in piazzetta Caduti della Resistenza. In realtà facciamo una piccola precisazione, è stato non dal pomeriggio bensì proprio dalla primissima mattinata, per poi susseguirsi una serie insomma di iniziative, anche se il tempo non è stato sicuramente dei migliori, ma comunque non si sono fermate le iniziative, quindi un presidio e un volantinaggio, oltre poi alla cena e al concerto della sera. È seguito poi un pranzo popolare ieri pomeriggio e quest'oggi si è ancora qui in piazzetta con una colazione resistente iniziata dalle 7 e che prosegue anche adesso in piazzetta. Poi l'articolo qui a pagina 16 continua anche dando riferimenti a una rete, qui ovviamente dipinta con toni tra virgolette loschi, ma che in realtà si riferisce appunto anche alle lotte per il diritto alla casa presenti in moltissime altre città italiane quali Bologna e Firenze. E poi si dà spazio a quelli che sono i reati contestati, quindi 8 occupazioni abitative in poco meno di un anno, 40 sfratti bloccati la tentata occupazione della palazzina Esu di via Tartaglia, che qui non viene detto ma che è vuota da diversi anni. Infine, quello che ci siamo presi è solo una piccola parte di ciò che ci hanno rubato, le lotte non si arrestano. Questo è il testo dello striscione, si legge affisso in via Varese dopo l'occupazione della sede. Per la giornata di oggi i militanti annunciano anche sit-in di protesta in piazzetta Caduti della Resistenza per ribadire i loro messaggi. E quindi una piccola correzione, quello che ci siamo presi è solo una piccola parte di ciò che ci hanno rubato, le lotte non si arrestano, a quanto è scritto via social network e anche un po' sui materiali anche cartacei che sono stati distribuiti qui in quartiere. Invece come testimonia la foto stessa dello striscione, il sottotitolo è "Ridiamo la sede al quartiere", che è un altro aspetto assolutamente molto importante, considerato il fatto che si tratta, come abbiamo detto molte volte, di una sede politica che da 20 anni è un punto di riferimento per tutta Padova, dai compagni ai proletari, e quindi sicuramente non era assolutamente e non è assolutamente il caso di lasciarla perdere in questo modo. Nel frattempo quindi proseguono anche i prossimi appuntamenti di cui vi do notizia. Parliamo infatti di sabato 21 maggio, quando ci sarà una giornata di sport popolare e musica dalla strada, e quindi proprio in piazzetta Caduti della Resistenza dalle 19 ci saranno delle esperienze di sport popolare a confronto, quindi ne discutono l'Associazione Sportiva Dilettantistica Quadrato Meticcio qui da Padova, il Centro Storico Le Boschi da Firenze e anche lo Stella Rossa di Mestre. Alle 21 invece ci sarà concerto hip hop con Samurai, Tony, Boy, Intifaia, Croce, Orange, Deon e Blitz da Padova, e invece da Firenze Esercito Ribelle. E durante tutta la serata ci sarà la griglia sempre attiva e panini e birrette. Quindi insomma una giornata, dicevamo, di socialità, di sport popolare e di musica, quindi sabato 21 maggio dalle 19 in piazzetta Caduti della Resistenza. Move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it.
I like to move it, move it. You like to move it. Fatti contaminare da Radiazione. Ascolta Radiazione.
Eccoci, allora, sono le 9.45, come preannunciato invertiamo quest'oggi l'ordine consueto della rassegna, quindi riprenderemo più tardi gli aggiornamenti dalla cronaca locale, ci spostiamo invece subito sulla rubrica internazionale assieme a un compagno del collettivo Tazebau che adesso chiameremo e rispetto appunto all'apertura, dicevamo, dell'associazione Nicola Pasiani, Infospazio Chinatown, andiamo anche a leggere il volantino, quindi Take the Power Back, di fatto adesso tuttora distribuito sia durante il weekend che questa mattina durante la colazione resistente qui in piazzetta Caduti della Resistenza, un luogo fisico che era ed è un punto di riferimento storico per le lotte a Padova e dove si svolgevano attività sociali che altrove vengono negate a chi non se le può permettere. Ripartiranno. Un luogo simbolo dove da sempre abbiamo creato e trovato sostegno, solidarietà e soprattutto la possibilità di immaginare un domani diverso. Possibilità che è sempre viva. Un luogo di lotta in cui questo domani si concretizza nel quotidiano, nel lavoro di chi ha deciso di non chiedere e aspettare le decisioni altrui. Dalla parte di chi lotta, un luogo che sentiamo nostro perché lì abbiamo messo passione, sudore, rabbia, sogni e condivisione e continueremo a farlo. E quindi si invita ovviamente tutti, si invitano tutti a passare e a sostenere l'infospazio Chinatown qui in piazzetta Caduti della Resistenza, raggiungibile come sempre con l'autobus numero 9. Detto questo, poi passeremo più tardi anche ad altri appuntamenti settimanali come mercoledì 18 e come sabato 21 che poco fa ho già citato, e quindi adesso vi lascio a un piccolo stacco musicale per fare la telefonata, dicevo, al compagno del collettivo Tazebau con il quale quest'oggi parleremo di Palestina. È stato infatti ieri l'anniversario della Nakba, quindi la catastrofe per il popolo palestinese. E soprattutto ci sono aggiornamenti sicuramente decisamente poco positivi all'orizzonte, a partire dal fatto che il Consiglio Nord Atlantico a Bruxelles ha deciso di istituire una missione ufficiale di Israele, un annuncio appunto che risale al 4 maggio scorso, di cui andremo quindi adesso a parlare per capire come di fatto si concretizzerà questo annuncio, quali sono anche gli altri paesi che affiancheranno ulteriormente questa missione e soprattutto anche qual è il ruolo dell'Italia in merito. Quindi ancora un piccolo stacco musicale e ci sentiamo tra pochissimo con la rubrica internazionale.
Ma è un cucciolo di radio! È radiazione!
Appartenenza, yo, yo. il sole splende forte a piazza Plebiscito, le sirene, il cellulare, sono mezzo tramortito, a robetta il mio pensiero, non sono neanche salutato, schedato, picchiato, insultato, provocato, e intanto il sole splende a piazza Plebiscito, per me cala la notte, sono stato arrestato, l'incredulità e la rabbia, scotennato, i miei capelli, le mie cose, retaggio del passato, retaggio del passato, arriva l'avvocato, sarei presto liberato, mi sconti il magistrato, l'arresto è confermato, e intanto il sole splende a piazza Plebiscito, e io rimango al buio scalpitando sbigottito, e ancora tante guardie, le chiavi, i cancelli, e tornano alla mente i momenti più belli, le lotte coi compagni e con tutti i miei fratelli.
Ed eccoci allora, sono le 9:51 minuti e come preannunciato poco fa e anche sulla nostra pagina Twitter, adesso siamo in diretta con il compagno del collettivo Tazebau per la rubrica internazionale. Ciao! Ecco, dicevamo appunto poco fa anche ai nostri ascoltatori che giusto ieri è caduto l'anniversario della Nakba, quindi la catastrofe, rispetto appunto al 1948, quindi alla fondazione dello Stato di Israele, che di fatto è corrisposta al massacro e allo sfollamento di migliaia e migliaia di palestinesi, precisamente oltre 800.000 palestinesi sono stati cacciati dalle proprie terre, 524 villaggi sono stati completamente distrutti e cancellati, e tra ieri ed oggi sono tante le manifestazioni del popolo palestinese, da Gaza alla Cisgiordania, passando per Gerusalemme fino ai territori del 48 e arrivando anche ai discendenti dei rifugiati del 48, che sono ad oggi circa 7 milioni di persone, dai campi del Libano e dalla Siria e anche dalla Giordania e dall'Egitto. Quindi abbiamo visto come ci siano state e ci siano diverse manifestazioni a Ramallah, a Betlemme, ma soprattutto continua ad esserci quella che è definita una ongoing Nakba, quindi una Nakba che continua, perché di fatto proseguono le confische delle terre dei palestinesi, la deportazione di questo popolo e le demolizioni delle case. E come dire, ovviamente una Nakba che continua anche a partire da una serie di notizie che apprendiamo proprio in questi giorni, anche da un articolo pubblicato su Nena News da Manlio Di Nucci, in cui si legge che il Consiglio Nord Atlantico ha dato notizia del fatto che a Bruxelles verrà istituita una missione ufficiale di Israele, ed è un annuncio che risale proprio al 4 maggio scorso, quando anche il generale statunitense Curtis Scaparrotti, nominato da Obama, si è insediato alla NATO come nuovo comandante supremo alleato in Europa. Tra l'altro, come è ben noto, la cooperazione con Israele non è di certo una novità in ogni campo, da quello militare a quello accademico, ma oltre alla missione ufficiale che adesso viene istituita, ricordiamo anche il programma di cooperazione individuale che fu ratificato dalla NATO proprio nel dicembre 2008, che comprende proprio la collaborazione dei servizi di intelligence e poi la connessione delle forze israeliane al sistema elettronico NATO. Quindi, a quanto pare, oltre a questo accordo che già c'è di cooperazione individuale, che tra l'altro fu firmato a 3 settimane di distanza dalla carneficina dell'operazione di piombo fuso a danno appunto del popolo palestinese, ora vediamo come una missione propriamente ufficiale di Israele possa essere un salto ancora più in là in termini appunto di collaborazione. Io quindi, un po' per iniziare questo approfondimento, ti chiederei in cosa si traduce l'annuncio della missione ufficiale di Israele.
Si tratta di una formalizzazione di un appunto sostanziale che già c'è e già c'era, cioè tra l'entità sionista Israele. Cioè, tu dicevi che già dal 2008 Israele è legata alla NATO attraverso il programma di cooperazione individuale, che prevede una collaborazione a livello di intelligence è una connessione al sistema di sicurezza elettronico della NATO, cioè a un coordinamento a fini militari ovviamente tra i paesi del patto atlantico, che si allarga in questo caso attraverso questo programma di cooperazione individuale anche Israele. Con il passaggio avvenuto invece poco fa con l'istituzione di una rappresentanza israeliana permanente presso la NATO, si arriva insomma ad un rapporto strategico, al massimo livello di rapporto strategico che l'Alleanza Atlantica può stabilire con un paese al di là dei paesi che sono membri effettivi, insomma, o che sono diciamo posti nell'anticamera dell'entrata. Quindi si tratta di un rapporto di collaborazione strettissimo, insomma, per cui Israele di fatto, come si dice peraltro da anni, è una sorta di membro effettivo ma non ufficiale della NATO, e come se di fatto ci facesse parte, solo che non lo è dichiarato ufficialmente, ecco, non è nella condizione di uno status ufficiale, ma lo è in quella di una realtà effettiva, insomma, di fatto, ecco.
Ecco, io leggevo anche che a questa, che appunto viene definita una missione ufficiale israeliana presso la NATO, si affiancheranno anche quelle del Regno di Giordania, del Qatar e del Kuwait, ognuno con le sue specificità, ma sicuramente con dei ruoli importanti. E ti chiederei anche come questi altri tre attori si inseriscono nello scenario internazionale.
Questo approfondimento della collaborazione strategica da parte della NATO con questi paesi, Israele e tre monarchie reazionarie arabe, e segue le linee dello sviluppo della guerra imperialista nella regione medio orientale. Sappiamo che le due forze dirette e principali della guerra a livello regionale sono state proprio da un lato l'entità sionista e dall'altra le monarchie arabe reazionarie, e la NATO con questa istituzione di questa rappresentanza permanente di questi quattro paesi, insomma Israele, Giordania, Qatar e Bahrain, non fa altro che seguire le linee di sviluppo della guerra, della tendenza alla guerra, dei suoi rappresentanti più, dei regimi che la rappresentano più in maniera più forte, più, come dire, sì, in maniera più aggressiva, più rapace anche verso i popoli della regione, e quindi si tratta di una conferma da una parte del ruolo che l'Alleanza Atlantica ha come diciamo direzione strategica del processo di guerra imperialista, direzione strategica sì nelle mani principalmente degli Stati Uniti, che poi si allarga a raggiera verso l'Europa sempre di più, verso l'intero continente europeo, insomma, se pensiamo anche agli ultimi avvenimenti rispetto all'Ucraina e agli ultimi allargamenti della NATO verso l'est Europa, e poi appunto attraverso regimi come quello sionista e attraverso il rapporto con le petromonarchie o comunque con le monarchie arabe reazionarie e questa direzione strategica della guerra imperialista che la NATO si protende verso il Medio Oriente, verso la regione araba, e questa istituzione di rappresentanza permanente conferma e ufficializza un processo già in atto, tra l'altro con una serie di conflitti e di guerre come quello in Siria, in Iraq, nello Yemen, e quindi va a confermare e a rafforzare i processi di guerra che sono in atto, insomma, quelli concreti e sanguinosi.
Certo, tra l'altro si leggeva proprio in questo articolo che prima citavo il fatto che il Kuwait, ad esempio, tra i tre paesi nominati, proprio grazie al cosiddetto accordo sul transito, permette alla NATO di creare il suo primo scalo aeroportuale nel Golfo, non solo si legge per l'invio di forze e materiali militari in Afghanistan, ma anche proprio per la cooperazione definita pratica della NATO col Kuwait e altri partner come l'Arabia Saudita. E visto che nominavi proprio adesso lo Yemen, si tratta di partner sostenuti dagli Stati Uniti in quella guerra che continua a fare stragi di civili nello Yemen.
Sì, dimenticavo prima il Kuwait, che è anche tra questi paesi che entreranno avranno questa rappresentanza permanente presso la NATO. Sì, sicuramente c'è un ruolo che la NATO è chiamata a svolgere a livello di determinazione generale di questi processi di guerra, che poi vengono affidati direttamente magari ad agenti locali, e queste forze come appunto il Kuwait, il Qatar, questi regimi alla fine fanno rientrare le loro azioni belliche, sicuramente uno dei fronti principali adesso è proprio lo Yemen, che è sotto aggressione da parte di una coalizione capeggiata dall'Arabia Saudita e che vede tra le sue file, insomma, praticamente tutti i regimi reazionari arabi, tra cui il Kuwait. Quindi il discorso è che tutti questi fronti di aggressione finiscono per avere una regia generale, insomma hanno una regia generale che comunque rientra alla fine ad essere quella della NATO e degli Stati Uniti, dunque dirigono la NATO. Il punto è che ovviamente vi sono una serie di attori e di interessi locali che hanno il loro peso specifico e hanno i loro interessi specifici e ci sono una serie di ovviamente divergenze anche in questo campo capeggiato dall'imperialismo USA. Pensiamo al discorso delle sanzioni all'Iran e invece del fatto che le petromonarchie e Israele invece prevedevano per una differente strategia rispetto alla Repubblica Islamica, una strategia ben più direttamente aggressiva e di attacco frontale, mentre l'amministrazione Obama ha scelto un'altra linea. Ma poi è chiaro che le linee insomma convergono in termini generali tra questo schieramento di forze, nonostante le contraddizioni che ci sono. La guerra in Yemen, ad esempio, viene combattuta direttamente dalle forze insomma della coalizione capeggiata dall'Arabia Saudita, ma di fatto sopra vi è una supervisione militare e politica da parte statunitense, vi è una collaborazione a tutti i livelli per condurre questa aggressione criminale contro il popolo yemenita, una collaborazione a livello logistico e militare che si basa su tutta quella serie di strutture che gli Stati Uniti hanno instaurato negli anni, a partire soprattutto dai due conflitti nel Golfo lungo la penisola arabica, e che oggi viene diciamo funzionalizzata rispetto al conflitto, all'aggressione contro il popolo yemenita, insomma.
Certo, tra l'altro, come dire, è sempre bene specificare il fatto che di per sé non parliamo di cose, come dire, distanti più di tanto da noi, nel senso che il Kuwait, che nominavamo, di fatto partecipa a questa aggressione anche con una quindicina di cacciabombardieri che l'Italia ha fornito, quindi ad esempio precisamente ne ha forniti anzi 28, si tratta di caccia chiamati Eurofighter Typhoon, caccia quindi di nuova generazione, costruiti non a caso dal consorzio di cui fa parte anche Finmeccanica, assieme a tutta un'altra serie di industrie di Gran Bretagna, Germania e Spagna. Quindi leggiamo come anche ci sia questo contratto da 8 miliardi di euro, che è il più grande mai firmato proprio da Finmeccanica, nelle cui casse quindi entra circa la metà. E a tal proposito madrina dell'evento è stata Roberta Pinotti, che tra l'altro ha ricevuto pure dall'Unione Cattolica Stampa Italiana il premio Napoli Città di Pace 2016, a conferma anche di come i termini stessi continuino ad essere stravolti. Quindi anche contribuire a le carneficine come nello Yemen, di cui stavamo accennando, viene totalmente riscritto parlando invece di pace.
Si potrebbe dire altro anche ovviamente rispetto all'Italia, ad esempio il fatto che è dal 2002 che l'Italia è legata da una serie di accordi militari a tutti i livelli con la Giordania, e che nell'aprile 2015 si è arrivato a un rinnovo di questi accordi proprio sotto il governo Renzi e anche per iniziativa politica diretta della persona che citavi tu adesso, cioè della famigerata ministra Pinotti, che insomma in questo momento sta rappresentando veramente un volto quanto bieco, tanto ipocrita, dell'imperialismo italiano su tutta una serie di questioni, non da ultimo proprio il riarmo in Medio Oriente, in particolare il riarmo rispetto alle petromonarchie arabe, e dunque il sostegno ai loro progetti di guerra nell'area. E quindi la collaborazione, dicevo, tra Italia e Giordania è praticamente parte dall'inizio di questo secolo, con una serie di accordi che vengono man mano rinnovati. Poi si arriva anche a questo passaggio dell'entrata dell'apertura di questa rappresentanza permanente della NATO, mi viene a dire entrata, appunto perché di fatto i rapporti che poi si stabiliscono con questi paesi si stabiliranno, saranno di fatto quelli di una collaborazione effettiva e di un'integrazione effettiva nel complesso militare e politico della NATO. Quindi anche l'Italia per certi versi ha fatto anche da apripista, poi con la Giordania c'è stato sempre il passaggio, diciamo, anche da questo punto di vista strategico e dal punto di vista politico e militare, della guerra alla Siria, di cui la Giordania è stata una delle basi di appoggio, pensiamo ai programmi di formazione, di addestramento, di finanziamento di ribelli che sono avvenuti sul territorio giordano, quasi ufficialmente in sostanza dal 2012 in poi. Gli Stati Uniti, la Turchia e l'Arabia Saudita e la stessa Giordania, lo Stato giordano hanno addestrato queste formazioni nel territorio giordano, nelle basi militari dei servizi segreti stabilite o dall'esercito o dai servizi segreti statunitensi, per poi condurre la guerra per procura alla Siria. E quindi si tratta di passaggi che, come vediamo, poi vanno a confluire in una ufficializzazione di un rapporto strategico, che è quello di cui stiamo parlando, cioè di questa istituzione, di questa rappresentanza permanente. Tra l'altro, insomma, sì, si tratta per certi versi anche non sempre di ciambelle che riescono col buco, perché gran parte almeno una parte, insomma, di questi ribelli poi addestrati lì è passata anche allo Stato Islamico e quindi a una formazione che poi è rientrata in questa guerra civile siriana e poi è entrata nel mirino dell'imperialismo per giustificare una sua politica di intervento nell'area dopo che sono falliti invece i programmi di aggressione diretta al regime di Assad ancora nel 2014. E quindi l'istituzione della coalizione contro lo Stato Islamico, e quindi tutta una serie di passaggi che poi vediamo arrivano al dunque quando si tratta di proprio di ufficializzare una partnership strategica che è una partnership, insomma, dobbiamo essere chiari, di guerra imperialista.
Certo, tra l'altro rispetto a quanto stavamo dicendo anche sul fatto che anche l'Italia ha un ruolo in questi passaggi non indifferente, ad esempio anche in termini di export di armamenti che citavamo, ma colgo anche l'occasione, insomma, per ricordare anche agli ascoltatori che dai dati anche che sono recentemente emersi proprio sull'export italiano nel 2015 si vede come siano aumentate del 200% le autorizzazioni alle esportazioni di armamenti. Si parla quindi nello specifico di aeronautica piuttosto che di elettronica per la difesa, poi armi leggere, munizioni e anche cantieristica navale e sistemi d'arma di vario genere. Quello che emerge è il fatto che gran parte di tutto ciò è prodotto da Alenia Ermacchi piuttosto che da Beretta, da Piaggio, da Aero Industries, poi da Industrie Bitossi, quindi quasi tutte di proprietà o partecipate dal gruppo Finmeccanica, senza contare che poi non manca anche un peso sempre maggiore dell'intermediazione finanziaria ad opera di tutta una serie di banche, tra le quali spiccano sicuramente l'Intesa San Paolo e Unicredit. Quindi, come dire, la complicità del governo italiano in termini di aggressioni imperialiste è assolutamente in prima linea, ecco.
Sì, questo ruolo dal punto di vista dell'industria e del commercio militare corrisponde chiaramente a quello che poi è il ruolo e la proiezione strategica dell'imperialismo italiano integrato anch'esso nel patto atlantico e nelle strategie a sua volta stabilite dalla NATO e dunque tutte le politiche che l'Italia sta conducendo, insomma, da decenni in qua con stanziamenti di truppe, partecipazione truppe, insomma, occupanti in teatri di guerra e partecipazione ad aggressioni militari e addirittura la loro promozione, come sta avvenendo adesso rispetto alla Libia, o comunque un ruolo politico attivo in dinamiche che sono quelle del neocolonialismo. Pensiamo al cosiddetto nuovo governo libico di unità nazionale, che è di fatto un governo arrivato dal mare e esportato proprio dagli imperialisti, dall'Italia, dagli Stati Uniti in primis, per normalizzare e soggiogare la Libia. Quindi quel ruolo di cui dicevi tu, commerciale, il ruolo politico che si diceva prima, insomma, quello dell'Italia anche come in un certo senso apripista poi anche delle strategie NATO e delle integrazioni e collaborazioni della NATO, ad esempio il rapporto con la Giordania, sì, va a collimare a quello che è un ruolo anche diretto che l'Italia ha con le sue truppe di occupazione, con le sue politiche e con la sua partecipazione alle aggressioni militari, una partecipazione insomma che diventa via via più forte negli anni e che diventa quasi un ruolo, sì, magari su istanza, su spinta dell'imperialismo nordamericano, Yankee, nel caso della Libia è evidente, ma che diventa comunque un ruolo attivo di promozione quasi delle aggressioni o comunque del neocolonialismo, delle forme che assume il neocolonialismo a seconda dei vari teatri di guerra, insomma.
Certo, infatti, beh, andando in conclusione con la rubrica, ricorderai anche il fatto che non parliamo solo sì di, come dire, di aggressioni così palesemente dirette o di vendita di armamenti. Quello che caratterizza l'Italia è anche una collaborazione anche sempre più stretta con, ad esempio, lo Stato di Israele, che necessariamente all'inizio del collegamento abbiamo nominato proprio rispetto quindi alla notizia dell'istituzione di una missione ufficiale di Israele da parte del Consiglio Nord Atlantico. Una collaborazione quindi quella tra Italia e Israele, che ad esempio, ne abbiamo già parlato diverse volte in radio, si concretizza anche in termini di istituzioni accademiche, quindi il rapporto università e guerra ovviamente è sempre più stretto, perché quelle che sono le ricerche accademiche sia nostrane che israeliane vanno poi a convergere rispetto alla repressione e ai massacri a danno del popolo palestinese. Quindi concluderei anche il collegamento ricordando che a tal proposito inviteremo nuovamente Enrico Bartolomei proprio questo venerdì, quindi venerdì 20 alle ore 15, proprio all'università, quindi comunque in un contesto, come dire, più che legittimo, per poter parlare di università e guerra e dei legami che ci sono appunto tra le istituzioni accademiche israeliane e italiane. Come spesso accade, purtroppo, l'università, nonostante tutte le carte burocratiche e le firme raccolte per svolgere questa iniziativa, non ha ancora dato risposta. Oggi comunque si avrà una risposta definitiva, quindi comunque invito gli ascoltatori a rimanere aggiornati anche tramite i nostri social network per poter dare indicazioni più precise sull'aula in cui saremo, ma comunque intanto, ecco, pubblicizziamo il fatto che questa iniziativa di controinformazione e di sostegno al popolo palestinese sarà venerdì 20 alle 15, quindi qui all'Università degli Studi di Padova, e quindi maggiori informazioni sull'aula sicuramente, ecco, arriveranno nel pomeriggio tramite Facebook e Twitter. E se non ci sono altre cose da aggiungere, io ti ringrazio per il collegamento e ci possiamo sentire di nuovo per la rubrica internazionale lunedì prossimo.
Sì, ok.
Grazie allora, ciao.
Ciao, ciao a tutti, ciao.
Ascolta Radiazione.
كانت عذرة بس نصبوها في الدورة الشهرية اختلفت على الكراسي بين عباس وهنية اسرائيل الصهيونية بكل من ربع ساعة كدلومية ارواحهم بقلوبنا والعزة للشهيد مش مسيا الكل راح ضحية بصفوف الناس بالدولة العربية كل مسيرة احتجاج ما فيها اقل من مية حكام بيستنوا اشارة اسرائيلية عشان يعمل للوضع اسعافات اولية النتيجة واضحة بعد الحداد المحلات فاتحة خبار ممنوع تندع لانه الرقابة مش سامحة بعد محرقة اعلان مفاوضات والمصالحة بين الاجرين على اهل غزة رايحة بين الاجرين عليهم رايحة
الفلسطينيون هنا إنه إذا كنت في غزة فأنت بلا شك في دائرة الاستهداف الإسرائيلي أينما كنت.
هذه الطفلة الشهيدة أصيبت داخل منزلها في جباليا
تلخص جزءا من معاناة أهل غزة
والمأساة تكررت في منازل الفلسطينيين في القطاع بصور عدة.
صار على غزة والعالم واقفين متكفي شايف كل شي بس ولا كلمة اختفي غزة ياه متغزي من كل جسي دلع طيزك وعك تخسر الكرسي دلل نفسك شوف شعبك عم بيختفي من الكارثة اللي وقعت اندبت فيه من انتخابات لتفريات لحصار شامل السلاح يلا هات انا واخوي نتقاتل اكم من قتيل بعدها مش بكتير بشوي بدون تفكير اسرائيل قطعت الضي ظلام عم والظلم كان عامم كان في دم بس اكتر دم لازم كمان من آدم لازم يلازم السجن تسويات سلام حالا شوف هالفيلم معبر رفح انفتح فكرنا فرح فجأة طلع مر انفتح كله ادعو بلحظة بحجة صاروخ كاتيوشا مبرد نزل بمستوطني على حوض من ورد علق الضرب اعلان حالة حرب 71 مدني بول جولي علني تحت الارض فيش 4 ايام وباخر حصاد 115 جنازة استشهاد دور هون وغاد بعد مرن تحت الانقاض وعدسات الصيادة ويحمر على القوات.
انها الحرب المفتوحة على غزة.
شوف شرف شعوب انتهى بحروب جدورنا بغزة لحتى ندور مين وقف يقول مين كان مسؤول عن قصف نسف هدم لهبور كرم عربية
Messaggero, l'unità, la stampa, il Corriere della Sera, la notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Minuti e continuiamo quindi con la nostra rassegna di quest'oggi lunedì 16 maggio, adesso quindi andando a parlare appunto di cronaca nazionale, quindi vediamo come anche questo weekend sia stato ricco di molte mobilitazioni da nord a sud, una manifestazione sicuramente molto significativa, quella dei No Muos di ieri domenica 15 maggio, unica sentenza resistenza, questo uno degli striscioni che infatti si vedono anche dalle foto che arrivano appunto sia tramite social network che dal sito web proprio dei comitati No Muos di Niscemi. Quindi alle 13 di ieri i primi manifestanti sono giunti a Niscemi, un concentramento che era previsto appunto per le 16, come avevamo già pubblicizzato anche ai nostri microfoni da Piazza Vittorio Emanuele, dove poi sono confluiti pullman da Catania, Palermo, Messina, Ragusa, Caltagirone e Caltanissetta. Unica sentenza resistenza, questo appunto lo striscione che dicevo di apertura del corteo, un corteo assolutamente sicuramente partecipato, che vede anche una presenza di studenti e di altri contenuti quali No Frontex, Basta Naufragi, Fermiamo la guerra, Libertà di movimento, e poi ancora svariati interventi e ovviamente molte le mamme anche No Muos. E poi si arriva infatti alle 19:30 con il termine del corteo e con una serie di interventi conclusivi, per poi passare alla cena e ai concerti. Quindi avanti No Muos, la lotta non si arresta, questo è l'aggiornamento che vediamo in breve. Passiamo poi a Firenze invece, dove sabato si legge che 20.000 persone hanno dato vita ad un grandissimo corteo che ha attraversato le strade del capoluogo toscano contro il progetto a firma PD di costruire un nuovo inceneritore nella piana. Una manifestazione, si legge su InfoOut e anche su contropiano.org, tra le più partecipate da anni in questa città, che dimostra una reale opposizione ai devastanti progetti per la periferia nord della città, da dove la manifestazione è partita, nata dal lavoro costante e determinato dal basso dei comitati territoriali. Tanti temi che hanno costruito questa manifestazione, dall'opposizione alle nocività, al diritto alla salute, alla contestazione delle grandi opere inutili e dannose che bruciano migliaia di soldi pubblici per favorire le lobby degli inceneritori e gli speculatori, soldi che ovviamente dovrebbero essere destinati ai bisogni dei cittadini. Quindi quello di sabato è stato un corteo che ha saputo portare in piazza la parte più vera della città, ovvero gli abitanti delle periferie, i comitati dei cittadini, gli studenti e le varie realtà territoriali. Presente anche il movimento di lotta per la casa e gli studenti che hanno portato nella piazza il tema delle case popolari e dell'uso delle risorse. Un inceneritore, si legge, costa quanto 3.000 case popolari, un aeroporto costa quanto 280.000 borse di studio, recitava il loro striscione. E poi altri sono appunto gli slogan che caratterizzano questa manifestazione a difesa dei territori e della salute. E poi il corteo è terminato in una piazza della Repubblica piena di persone con un concerto e interventi dal palco.
Mal di testa, ascolta Radiazione.
That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night.
Non avere mal di testa, ascolta Radiazione.
E la lotta ovviamente non si ferma nemmeno a Modena, e anche qui abbiamo degli aggiornamenti rispetto al corteo proprio di sabato 14, dalla casa nelle strade e oltre. Quindi con la manifestazione di ieri l'altro, Modena si è caratterizzata per un momento nuovo attraverso una manifestazione che ha saputo mettere in relazione contesti sociali differenti che si sono confrontati e ricomposti all'interno di un contenitore politico inedito. La cronaca appunto della settimana è nota, lo ricorderete, mercoledì scorso c'è stato un violento sgombero a danno dello spazio Guarnica e delle case occupate prossime, quindi uno sgombero delle realtà organizzate, espressione ovviamente di esigenze più che materiali e rivendicative, e la violenza delle forze dell'ordine ovviamente è stata ben evidente dalle foto che tutti noi abbiamo visto e sul volto di Francesca. La cruna mediatica sviluppatasi in questi giorni da un lato ha strumentalizzato i fatti per meschini giochi politici, si legge su questo articolo di InfoOut, mentre dall'altro è stata costretta a porsi su posizioni se non critiche, perlomeno di problematizzazione di quanto accaduto. Le azioni repressive della controparte si sono caratterizzate per una precisa volontà politica che connetteva Modena con i diktat romani, espressione di un partito democratico sempre più partito nazione. E quindi in un contesto appunto culturale come quello in cui, sociale come quello in cui si agisce, si è inseriti, si legge che i compagni hanno potuto notare come le azioni di violenza sconsiderata e gratuita delle forze dell'ordine abbiano creato uno strappo in una parte della società modenese che si illudeva di vivere ancora in un'aura socialdemocratica tipicamente emiliana. Invece i fatti decisamente hanno smentito questo. La composizione appunto della piazza del 14 maggio ha incluso moltissimi manifestanti che hanno saputo sfidare i divieti imposti, costruendo un concentramento e un corteo completamente al di fuori di ogni legalità, e ciò è stato possibile solo grazie al rapporto di forza concreto che la presenza di circa 600 persone per le strade cittadine ha saputo imporre nella sua semplice materialità. Quindi un corteo che è entrato a contatto con il resto della città e con i cittadini incuriositi, che si è imposto nel quartiere dove appunto i processi di autogestione sono presenza costante da numerosi anni, e ha terminato questa intensa e ricca giornata di lotta nella piazza antistante l'ex caserma occupata e l'università. Anche in questo caso tanti gli interventi che hanno scandito la mobilitazione, e quindi presenti sabato 14 maggio con queste consapevolezze, da domani saremo sempre un passo avanti a loro. Questo appunto la conclusione di questo articolo, che poi termina con due foto in cui per l'appunto si vede il corteo, anche in questo caso dalla casa al lavoro, dal reddito alla dignità, le lotte non si sgomberano, con appunto cartelli anche scritti in lingua araba, con le bandiere dei comitati contro gli sfratti e anche con una bandiera palestinese, quindi come dire anche a dimostrazione di un corteo che sicuramente ha avuto diversi contenuti.
Ascolta radiazione.
Informiamo i visitatori che il museo chiuderà tra 5 minuti.
Inform visitors that the museum will close in 5 minutes.
Disco che era già tardi, più di 30 anni quando ho cominciato a chattare.
Garfield, non perché sia pigro come il gatto, già Garfield, è che si guarda Bambi e puff, siamo già grandi, ed è tardi per tornare sui miei passi, per diventare maschio alfa e non alfa coi raschi. Passa il tempo e sono Hoffman come Dustin, fuori moda come il Nokia con i tasti. Ci hanno truffati ma è tardi per chiamare i gendarmi, restiamo qui policy senza J. Harvey. Troppo tardi per azioni di massa corali, passano i bari, chiusa la cassa, ripassa domani. È tardi per sollevare stendardi e combatterci come Franchi coi Longobardi. Se il paese va in default sono cazzi, una vita d'ologrammi, blackout, è troppo tardi. Per trovare lavoro
è tardi,
per diventare buono
è tardi,
per prenotare un volo
è tardi,
per cambiare città
è tardi,
per finire l'università
è tardi,
per i traguardi è troppo tardi ma non mi fermerò. Troppo tardi ma non mi fermerò. Troppo tardi ma non mi fermerò. Ma non mi fermerò.
It's too late but I won't stop. It's too late but I won't stop. It's too late but I won't stop. I won't stop.
Come al solito è troppo tardi per andare a scuola ed alfabetizzarsi con buona pace di Alberto Manzi. Devo aggiornarmi ma del nuovo artista conosco la faccia, non che cosa faccia al contrario di Banksy. Troppo tardi per saltare pasti, siamo grassi, troppo grandi per camminare a piedi scalzi. Hai un gruppo metal? Troppo ganzi ma troppo tardi per fare le rockstar sotto lampi. Sei tu di morale come l'androide Marvin, ovunque guardi trovi più bersagli che tardi. Ti ricordi di quando tiravi tardi, ora è coprifuoco come da attacchi dinami tardi. Troppo tardi per comprare un Harley, tempo e denaro sono concetti diversi, non so comunarli. Scrivo un disco sull'arte con il rischio di imputtanarmi, ora che posso farci? È troppo tardi per fare chiasso, per fare un puzzle, per tatuarmi c'è che vara sul braccio, per ascoltare Vivaldi, per educare il mio Rottweiler. È tardi, è troppo tardi ma non mi fermerò. Troppo tardi ma non mi fermerò. Troppo tardi ma non mi fermerò. Ma non mi fermerò.
It's too late but I won't stop. It's too late but I won't stop. It's too late but I won't stop. I won't stop. It's getting late but the game ain't over. Cabaret's up, pass the mic over. So I can take the world off my shoulders and put it in a song and call it rock and roll. My voice is my weapon, it's my choice to use it. Lacing up the track of Franti exclusive. Rocking in the jungle out here in Bali. But you can feel the bass at my home in Cali. And when I'm on the mic, I rock the mic right. And when I see injustice, I put up a fight. I don't know why different people always seem to fight. That's why we make music so that people unite. But while I'm gone, you can call me. Don't use the Zelda, use the drums to warn me. I walk barefoot, no private jet. Cause I was born a rebel and I ain't stopped yet, yo. It's too late, but I won't stop. It's too late, but I won't stop. It's too late, but I won't stop. I won't stop.
È tardi.
Ed eccoci, allora sono le 10:38 minuti e come preannunciato anche dalla nostra pagina Twitter andiamo a parlare di lavoratrici e di educatrici d'asilo in particolar modo. Infatti ci spostiamo su un articolo di Contropiano, ovvero maestra di infanzia Madia costretta a prendere impegni concreti. Lunga e soprattutto proficua giornata di lotta delle educatrici e maestre di nidi e scuole di infanzia al quinto giorno di presidio sotto le finestre della sorda, ossia il ministro della funzione pubblica Marianna Madia. La polizia aveva provato inizialmente a intimidirle, fronteggiandole a lungo per impedire loro di spostarsi in corso Vittorio Emanuele. La richiesta era assolutamente normale, in un mondo normale. Un incontro con il ministro, che aveva assunto l'impegno per un tavolo interistituzionale sul problema, per discutere della stabilizzazione delle precarie del settore. Le educatrici dei nidi e le maestre della scuola dell'infanzia, mobilitate con l'USB per la difesa dei servizi scolastici educativi pubblici e la tutela di tutto il personale precario, hanno poi occupato a Roma la chiesa di Sant'Andrea della Valle, nei pressi del Ministero della Pubblica Amministrazione. Chiedono forme di stabilizzazione e percorsi formativi che permettano alle lavoratrici di entrare a far parte delle graduatorie permanenti per la progressiva assunzione, scongiurando licenziamenti, disoccupazione, default e privatizzazione dei servizi. Una deriva già in atto in molti comuni italiani e che nella sola città di Roma mette a rischio 5.000 precarie. Anche qui nel Padovano sicuramente ne sappiamo di tutto ciò, perché nel comune ancora questa scelta non è stata posta, ma sicuramente appena ci spostiamo un attimo fuori dalla cinta muraria, arriviamo appunto ad Abano piuttosto che in tutta una serie di comuni limitrofi, dove di fatto i nidi sono per l'appunto in mano a cooperative non meglio specificate, che ovviamente hanno lavoratrici che svolgono lo stesso identico lavoro delle educatrici comunali, cioè dei nidi comunali, e ancora gestiti in questo modo, ma ovviamente prendono molto meno a livello economico, e tra l'altro rimangono anche più ore, quindi ovviamente la tendenza che si materializza è quella di una riduzione dei diritti, degli stipendi, a fronte invece di un sovraccarico sia di lavoro che di ore, a danno di sempre meno personale. E poi si legge: un'educatrice dichiarava alla stampa con un filo di ironia: se il ministro si mostra insensibile non ci resta che rivolgerci al Papa. E poi il ministro della pubblica amministrazione Marianna Madia si è così dovuta recare personalmente presso la chiesa di Sant'Andrea della Valle per tentare di ricucire una situazione che stava sfociando verso un problema diplomatico, si legge, con il Vaticano. Quindi poi di fatto si è tenuto questo incontro tramite una delegazione dell'USB, presenti anche le lavoratrici di altre città italiane giunte proprio a Roma per la mobilitazione nazionale, e per l'appunto alla ministra è stata dipinta, dato che evidentemente non la conosce bene, la drammatica situazione del precariato nel settore, che mette a rischio licenziamento circa 10.000 lavoratori, in grande maggioranza donne, e ha evidenziato l'importanza della salvaguardia dei servizi pubblici all'intera cittadinanza. Ovviamente la risposta più che vaga del ministro è quella relativa al fatto che lei sta studiando una proposta normativa che sia idonea alle diverse realtà territoriali italiane, che assicuri appunto continuità lavorativa e stabilizzazione per le precarie. Vedremo appunto che tempi ci saranno. Quindi a questo proposito l'USB, si legge, ha ribadito la necessità di un rallentamento dei tempi di pubblicazione dei bandi da parte dell'amministrazione commissariale della capitale, e poi il ministro si è impegnato a convocare entro la prossima settimana un tavolo di confronto con le altre organizzazioni sindacali di base per illustrare i contenuti della proposta normativa allo studio.
Ma è un cucciolo di radio! È radiazione!
Kids with guns, taken over by one belong. They mesmerize skeletons. Kids with guns, kids with guns. Easy does it. Easy does it, they got something to say.
Girls are turning us into monsters, turning us into fire, turning us into monsters. It's all desire, it's all desire, it's all desire.
Drinking out, pacify, taking slow, where you are.
does it easy, does it? They got something to say.
Ci sono le 10:46 minuti, quindi un po' acceleriamo rispetto alla cronaca, quindi andiamo a leggere un ultimo articolo sulla cronaca nazionale. Ovunque Casa Pound not welcome, un contributo appunto a cura di antifasciste e antifascisti di Roma, dato che nelle ultime settimane Casa Pound Italia ha messo in campo una campagna di aggressioni e intimidazioni ormai quotidiane davanti ai campi rom, davanti ai licei, nei quartieri e di fronte ai centri di accoglienza. Ogni giorno i militanti neofascisti minacciano, insultano e provocano chiunque abbia idee diverse dalle loro o un altro colore della pelle. Tutto questo avviene spesso di fronte agli agenti di polizia, che ovviamente difendono la propaganda xenofoba e la prevaricazione fisica come se fosse normale attività elettorale, al punto tale che la prefettura sta autorizzando a questi personaggi una marcia nel centro della città sabato prossimo. Questi fascisti dicono di difendere Roma, vediamo se non si apre di nuovo la pagina. Da chi a Roma lavora, vive e studia, quando è noto che difendono gli interessi di mafiosi e palazzinari, come dimostra il loro coinvolgimento in Mafia Capitale. Questa mattina, quindi si parla appunto di ieri, si sono presentati nel quartiere Prenestino per strumentalizzare la terribile violenza agita nei pressi di Via Teano a scopi elettorali, e al contrario di come i fascisti di Casa Pound vorrebbero far apparire, portando una solidarietà falsa che serve solo ad alimentare divisione e intolleranza, la violenza sulle donne la viviamo quotidianamente sulla nostra pelle e non conosce etnia, classe sociale, età e livello di istruzione. Leggiamo sui giornali che ieri mattina a Via dell'Acqua Bullicante l'ennesima provocazione dei militanti di estrema destra ha incontrato una risposta decisa e determinata, ed evidentemente, come è successo già con Salvini, in un quartiere che negli ultimi mesi è stato la passerella per qualsiasi politico o giornalista che voleva insultare i migranti e gli antirazzisti, qualcuno si è stancato. E così oggi assistiamo al piagnisteo del loro candidato sindaco, che parla di mandanti politici, istigatori, e punta il dito contro il CSO ex SNIA Viscosa. Il tentativo, si legge, è quello di ridurre il tutto a una guerra tra bande, da una parte i centri sociali, dall'altra l'estrema destra, nel più classico dei cliché mediatici. Eppure è lo stesso personaggio che ogni giorno istiga ad affondare i barconi, ad assaltare i centri d'accoglienza, a sgomberare con la forza i campi rom, e anche questa mattina ha sfruttato l'occasione per dichiarare a mezzo stampa che 150 militanti di Casa Pound sono pronti a mettere a ferro e fuoco il centro sociale ex SNIA. A a quale altro candidato sindaco questo è consentito, ci si chiede. La questura, la prefettura e le autorità cittadine hanno fino ad oggi lasciato completa agibilità a questi squadristi, ora è il momento in cui nessuno può più nascondersi. È evidente che permettere a Casa Pound una parata xenofoba sabato 21 maggio in una piazza multietnica come Piazza Vittorio è una chiara provocazione che la città di Roma non tollererà. Noi intanto annunciamo che domani, come ogni giorno, saremo ancora in centinaia per le strade di Roma Est, come oggi siamo stati per le strade della Tiburtina a rivendicare le nostre lotte a testa alta. E quindi si ritorna, si legge in via Acqua Bullicante giovedì 19 maggio, dove si sarebbe dovuta svolgere un'iniziativa contro la cementificazione interrotta dal banchetto di Casa Pound per ribadire che cemento e speculazioni fascisti, razzisti e xenofobi non sono i benvenuti. Dopo l'assemblea partecipata e ricca di interventi che appunto si è svolta alla Sapienza, si ribadisce l'appuntamento di sabato 21 maggio alle ore 9 a Piazza Esquilino per impedire il raduno fascista di Casa Pound. Quindi con l'hashtag Casa Pound Not Welcome si chiude così questo comunicato di ieri l'altro di antifasciste e antifascisti di Roma, e noi ovviamente cercheremo anche di metterci in collegamento dai nostri microfoni proprio sabato 21 per sentire un po' come sta, come andrà questa mobilitazione, ovviamente dando la nostra solidarietà e il nostro, insomma, contributo in termini di informazione.
Non avere mal di testa, ascoltare Radiazione.
Tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night.
Non avere mal di testa, ascoltare Radiazione.
Mi piace avere, senza pagare, mi piace rubare. Criminale, e prendo quello che voglio se non mi faccio beccare. Criminale, supermercati.
Yeah.
loro. Ci sono le 10 e 55 minuti, quindi andiamo in chiusura con la nostra rassegna, che per l'appunto termina tra 5 minuti, come preannunciato dalla nostra pagina Twitter. Mercoledì, quindi dopodomani, mercoledì 18, ci sarà un pranzo popolare alla Marzolo occupata, come ogni mercoledì. Questa volta però il ricavato è benefit per Radiazione, quindi appunto per sostenere l'informazione di classe, per sostenere la radio, passate al pranzo, quindi un'occasione per stare in compagnia, mangiare bene anche ad un prezzo assolutamente popolare, anche per sostenere le spese della radio, che appunto continua a muoversi in maniera un pochino precaria, spostando la strumentazione su e giù, ma bene o male sembra insomma che ce la facciamo. Concludiamo appunto con gli appuntamenti, dicevo, quindi mercoledì 18 dalle 13 alla Marzolo occupata, in via Marzolo al civico 4 in zona Portello, saremo lì per il pranzo benefit per la radio. E poi di nuovo sabato 21 maggio, appuntamento che davo anche prima, inizio trasmissione, in piazzetta Caduti della Resistenza, Rione Palestro contro i confini, Chinatown resiste, una giornata di sport popolare e musica dalla strada. Infatti alle 19 si confrontano diverse esperienze di sport dal basso, ovvero l'Associazione Sportiva Dilettantistica Quadrato Metticcio qui da Padova, il Centro Storico Le Boschi da Firenze e lo Stella Rossa di Mestre. Segue poi alle 21 il concerto hip hop con Samurai, Tony, Boy, Intifaia, Croce, Orange, Deon e Blitz da Padova, e invece Esercito Ribelle da Firenze. Ovviamente per tutta la giornata ci sarà il bar popolare e la griglia sempre attiva, quindi sabato 21 maggio dalle 19 in piazzetta Caduti della Resistenza. Con questo un po' è tutto, dato che anche quest'oggi, se non per la riapertura dell'infospazio Chinatown, la cronaca locale non ci riservava particolari notizie degne di nota. Parliamo infatti di tram alla zona industriale, Confindustria non a caso sta in pressing per ovviamente fare affari in merito. Nel frattempo, rispetto allo smog, si legge che in inverno i padovani hanno respirato veleni almeno un giorno su due. E poi si passa a pagina 13 con questa notizia che quantomeno fa sorridere, per così dire, ovvero la campagna elettorale in un clima rovente tra liste contrapposte e denunce sui social. Il 18 maggio infatti si rinnovano le rappresentanze studentesche e a quanto pare si tratta di una campagna elettorale combattuta e litigiosa, dove appunto al BOL 18 maggio si rinnovano le rappresentanze studentesche. L'ultima polemica, che da due giorni imperversa, lo vediamo sui social network, è nata infatti attorno a un evento organizzato dal sindacato degli studenti, quindi la famigerata notte bianca di psicologia, e alla festa c'erano anche due ragazze di una lista concorrente, quindi Ludu, presentatesi, a quanto si legge qui dal Mattino di Padova, con tanto di maglietta con il simbolo elettorale. Secondo il sindacato le ragazze avrebbero messo in giro la falsa voce di una fantomatica aggressione attivando una macchina del fango per screditarli. Contrattacca Ludo, che racconta di due ragazze insultate, strattonate, spinte verso l'uscita sul finire della serata. E quindi psicologia, qualche giorno prima, era stata anche terreno di scontro anche con l'unica lista di destra candidata, si parla infatti di Università.0, sarei curiosa anche di vedere quanti voti riescono a racimolare, probabilmente due. Comunque Università.0, che sostiene sempre su Facebook di aver dovuto subire insulti e qualche spintone di troppo solo per aver organizzato un banchetto in facoltà. Il commento è sicuramente troppo poco. Comunque con questo vi saluto, perché sono le 10:59 minuti, altrimenti vengo tagliata. Vi auguro buona giornata e continuate ad ascoltare Radiazione, in particolare stasera dalle 21:30 con Tecnologia e Controllo in diretta da Venezia Mestre. Ciao a tutti!
Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gluck, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava.